ricordarvi, siamo alla vigilia del 4 novembre, il 4 novembre dove in ogni città, o quasi in ogni città, ci saranno cerimonie e commemorazioni militariste in occasione della giornata delle forze armate che, come sapete, viene festeggiata nell'anniversario della cosiddetta vittoria nella prima guerra mondiale, un immane massacro costato soltanto sul fronte orientale italiano, un fronte piccolissimo, ben 600.000 morti. E poi, visto che siamo in clima di epidemia, non dimentichiamo che in quegli stessi anni, 1918, 19 e 20, la popolazione mondiale, indebolita dalla guerra che l'aveva attraversata, viene ulteriormente fiaccata da un'epidemia di influenza cosiddetta spagnola, anche se con la Spagna nulla aveva a che fare. Ecco, in questi, come ogni anno, ci saranno iniziative in varie città italiane, a Trieste, a Livorno, dove saranno presenti il 7 novembre, non il 4, in Piazza Grande alle 16.30, a Reggio Emilia anche loro hanno scelto il 7 di novembre in Piazza del Monte, mentre a Torino l'Assemblea Antimilitarista ha lanciato 3 giornate di informazione e lotta. Il 31 ottobre c'è stato un punto informativo al Balun sulla spesa di guerra. Il 2 novembre un'intera giornata di denuncia della stretta connessione tra ENI e missioni militari nel Sahel, in Libia, nel Golfo di Guinea, oltre a un presidio pomeridiano in centro. C'è stata anche una contestazione di fronte ad alcuni ENI store della città che si sono blindati al loro interno per evitare contestazioni all'interno. Ed infine il 4 novembre, a partire dalle ore 17, ci sarà un presidio in Piazza Castello, nel luogo dove ogni anno si svolge la cerimonia delle forze armate. E il focus delle tante manifestazioni che ci sono in giro per la penisola, al di là della critica alla retorica patriottica ed escludente, e sulla spesa militare e sull'impiego dei militari in funzioni di ordine pubblico. E proprio in questi giorni è uscito il documento programmatico triennale della difesa, che conferma che, mentre impazza la pandemia, il governo continua a puntare sulla guerra. E ne parliamo con Daniele Ratti dell'Ateneo Libertario di Milano, che ha già fatto un primo studio su questo documento. Ciao Daniele.
Sì. Ciao a tutti, ciao a tutti. L'ho letto attentamente e siamo impegnati con dei compagni in vari territori a un'analisi approfondita e al rinnovo di tutto lo studio che era stato fatto nel 2018 sul mondo militare. Ovviamente non abbiamo a disposizione per commentarlo nel dettaglio. Commenteremo i passi principali. Partiamo dal fondo dell'introduzione fatta dall'attuale ministro della difesa, che mi pare invece il cappello iniziale, cioè dice che sostanzialmente questo strumento rappresenta un qualcosa che va oltre le illustrazioni delle previsioni di spesa, di tutto ciò che il mondo militare intende fare da qui fino al 2022, ma rappresenta soprattutto, leggeremo oggi più che io commentare i passi di questo documento, rappresenta un indispensabile strumento per la diffusione, cito letteralmente, di una cultura della difesa. Ecco, l'intendimento è proprio questo, è quello del diffondere la cultura della difesa. Ricordiamo come la difesa, come lo Stato, è impegnato finanziariamente, è impegnato organizzativamente a sostenere il comparto militare, ma soprattutto, cosa essenziale, e questa immagine nuova che si vuole del militare, che viene trasmessa nel paese soprattutto negli ambienti scolastici. E quindi ci sembra meritevole iniziare questa chiacchierata parlando di questa cultura della difesa, ma dopo aggiunge, qui entriamo nel vivo, qualcosa che rappresenta il nocciolo del documento programmatico e che rappresenta lo sviluppo di quelle linee fondamentali contenute finora nell'unico Libro Bianco della Difesa, edito del 2015. Quindi anche questo nuovo documento fa nient'altro che sviluppare quelle linee di fondo. E quelle linee di fondo sono sempre più chiare e nette e sempre più meno interpretabili. E sostanzialmente sono questo, leggiamo: la difesa rappresenta uno straordinario volano economico e tecnologico per il sistema paese, quindi è indispensabile per garantire investimenti per la sicurezza non solo dei cittadini, ma soprattutto per lo sviluppo economico e tecnologico del paese. Ecco che queste novità introdotte nel 2015 nel Libro Bianco vengono sempre più rimarcati nei documenti successivi che si sono avuti, di cui questo ne rappresenta l'ultima edizione. E allora ecco che si va sempre più nello specifico e dice il documento che bisogna ricercare la massima sinergia con il comparto industriale nazionale, conciliando le esigenze del rinnovamento delle forze armate con le necessità complessive dell'industria nazionale, conferendo soprattutto priorità a quei comparti che possono generare più investimenti e più ricavi. Quindi, come si vede, il nocciolo è questo, ed è tutto improntato questo documento su questa traccia. Cioè, la difesa sta diventando sempre più uno strumento indispensabile, soprattutto ora, in una fortissima contrazione della produzione, che non è solo nazionale, ma europea e mondiale, come volano economico. Tanto vero che c'è una novità sostanziale rispetto ai documenti precedenti e rispetto al Libro Bianco della Difesa, cioè si annuncia che a breve il Dicastero, cioè il Ministero, predisporrà uno strumento pluriennale di tipo economico per programmare maggiori investimenti in difesa, maggiori, quindi la linea di tendenza già tracciata nel 2015 è quella di aumentare sempre di più la quota degli investimenti nel comparto della difesa. E quindi difesa vuol dire interesse nazionale, vuol dire industria nazionale. E allora, se vuol dire industria nazionale e bisogna puntare su quei segmenti, fare investimenti su quei segmenti di maggior resa, di maggior prospettiva industriale, di mercato per il futuro, ecco che arriviamo sempre più al nocciolo del documento, che è quello di assicurare una sempre maggiore e concreta cooperazione tra difesa, università e industrie nazionali. E dice testualmente il documento: nell'ambito di tali sinergetiche collaborazioni, la difesa è chiamata ad aprirsi al mondo della ricerca universitaria, rappresentando le sfide tecnologiche da affrontare per soddisfare non solo le proprie esigenze, cioè le proprie esigenze tecniche del mondo militare, ma proprio per sviluppare sinergeticamente la produzione nazionale. E in questo scenario, quindi, ecco che si va sempre più nello specifico, dice che bisogna, si ricorda, che li chiamano i nuovi commerce, comunque lasciamo gli inglesismi, questa sinergia sempre maggiore tra il mondo militare, tra mondo universitario, che vuol dire ricerca, e investimenti industriali devono essere soprattutto orientati all'export, perché qui noi abbiamo i nostri principali mercati di riferimento, e questi mercati di riferimento sono due: i mercati energetici, che hanno bisogno di protezione per lavorare in sicurezza e assicurarci, quindi, vedi Eni, l'importazione dell'energia, e soprattutto l'altro grande, unico mercato che ha segnato dei plus a livello nazionale, europeo e mondiale, che è il mercato degli armamenti. E quindi non a caso sviluppa quello che era già contenuto nel libro bianco della difesa del 2015, che tali mercati sono al di fuori delle tradizionali alleanze di riferimento, legacy l'alleanza atlantica, devono svilupparsi con accordi governo-governo, G2G, go-to-go. Ecco, quindi questi accordi duali con governi che possono essere anche, possono e sono di fatto al di fuori dell'alleanza atlantica, ma che però diventano necessari per garantire questo volano economico. Quindi cosa dice in più? Perché è una catena. Se partiamo da questi principi, allora dobbiamo andare a enucleare, dire chiaramente quali sono i settori industriali maggiormente coinvolti, che riguardano sia il comparto militare, sia la ricerca che si deve attivare in quel senso, e sia l'industria che deve mettere in produzione questi meccanismi. E sono individuati ancora una volta in un comparto di cui il vostro territorio rappresenta uno dei leader nazionali, cioè la digitalizzazione e l'innovazione. E per digitalizzazione e innovazione l'applicazione industriale è nel cyber, nello spazio, nello sviluppo delle reti e nello sviluppo dell'intelligenza artificiale. Per cui tutto il settore dell'aerospazio, chiamiamolo in questo modo, ripeto, di cui Torino e Piemonte è un leader nazionale, rappresenta alla fine il nocciolo, il vero nucleo di riferimento di questo documento programmatico. Pensate che l'intero settore dell'aerospazio, della cyber industria, chiamatelo come volete, o dell'intelligenza artificiale, che trovano immediata applicazione nei sistemi d'aria, rappresenta l'1% del PIL, ma soprattutto ha una caduta occupazionale. Caduta vuol dire non solo gli addetti diretti, ma anche quelli indiretti dell'indotto, di ben 1,5 milioni di occupati. Quindi rappresenta un qualcosa di assolutamente importante nel panorama economico nazionale. Ma c'è un altro sviluppo importante che congiunge il mondo militare come tradizionalmente noi lo intendiamo, come lo intendiamo nelle missioni all'estero, cioè nell'operatività militare, con l'altro mondo militare di cui spesso ci si dimentica, cioè la guerra interna. Se l'industria elettronica, chiamiamolo semplicemente così, l'intelligenza artificiale, l'aerospazio, tutto ciò che è il digitale, per i motivi che abbiamo detto prima, rappresenta il futuro, è una necessità economica, ecco che invito tutti a dare un occhio al documento programmatico. Sono oltre 300 pagine, ma da pagina 114 in poi sono 4 paginette sul corpo dei carabinieri. Corpo carabinieri che, come sapete, appartiene al Ministero della Difesa. E allora ecco che lì curiosamente si vede che c'è proprio un'applicazione diretta di tutta l'industria digitale, di quello che è oggi e che sarà il prossimo futuro, perché, parlando a pagina 114 del documento, si parla espressamente di ciò che viene destinato all'arma, ma soprattutto il titolo, che è significativo, sicurezza del territorio, arma dei carabinieri. E quindi ci saranno maggiori investimenti per l'arma, viene detto testualmente, per operazioni ordinarie e soprattutto straordinarie di controllo del territorio e della vigilanza degli obiettivi sensibili, proprio attraverso lo sviluppo dello strumento elettronico. Quindi lo strumento elettronico, lo strumento digitale, lo sviluppo soprattutto, viene detto, di armi, la prosecuzione nello sviluppo dei dispositivi di autodifesa dell'armamento non letale, vedi le armi a impulso elettrico e lo sviluppo di tutta la mobilità terrestre per il controllo del territorio nella progettazione di nuovi blindati per l'ordine pubblico e della sorveglianza attraverso l'intelligenza artificiale, cioè legacy, sostanzialmente i droni, che sono uno degli ultimi prodotti dell'industria militare e tecnologica. Il tutto, per finire, cosa si traduce? Tutte queste linee, queste tendenze, abbiamo detto di questa imprescindibile aspetto duale, non è più il militare ma il militare e l'economico, l'economico e il militare, e l'università e la ricerca scientifica soddisfano entrambi l'uno e l'altro. Cosa si traduce in soldoni e quindi in impegno sociale, perché tutto ciò che lo Stato destina nelle risorse significa che fa delle scelte sociali, cioè io ho 100 di risorse, che ne faccio? Dove le destino? Ecco, nel comparto militare abbiamo già detto diverse volte queste cifre immorali, perché prescindendo da quanto è destinato, qua sono in budget 22 miliardi per i bilanci militari, 22 miliardi l'anno, ma però sono fuori quanto spende il Ministero dello Sviluppo Economico, quanto spende il Ministero dell'Istruzione e quanto spende l'Europa soprattutto, quanto spende l'Europa come quota italiana, e arriviamo a quel famoso quasi 80 milioni al giorno di euro. E allora come viene affrontato tutto questo? Viene affrontato ancora una volta con la scelta sociale di aumentare, in un periodo che di crisi è inutile sottolineare sotto gli occhi di tutti, non solo quella che stiamo vivendo adesso ma quello che vivremo nel prossimissimo futuro, aumenterà ancora di più l'impegno finanziario. Come aumenterà? È aumentato di circa l'1%, ci si deve avvicinare a quel famoso 2% che, come varie volte abbiamo detto nelle nostre chiacchierate, rappresenta l'obiettivo che i paesi europei aderenti alla NATO devono perseguire entro il 2022, cioè devono spendere il 2% di spese militari rispetto al PIL. Attualmente l'Italia è l'1,3, quindi i casi sono due: o il PIL crolla e noi teniamo fermi in questa cifra qua, i 22 miliardi, o se il PIL si alza dobbiamo destinare alla spesa militare una quota maggiore, che il 2% sta a significare quasi il doppio di quanto oggi destiniamo. Quindi non vorremmo che fossero destinati, anziché gli 80 miliardi giornalieri, facendo un conto spanometrico, ben 160 miliardi. Quindi la tendenza è quella di aumentare ancora di più gli investimenti. Ma dove aumentarli? Perché bisogna leggere, scomporre l'impegno finanziario, e qui è significativo. Diminuiranno ancora di più, e questa è già una tendenza del 2015, le spese del personale, perché il personale è già diminuito di 22.000 unità rispetto al 2015, perché occorre personale non più burocratico, non più amministrativo, occorre personale sempre più operativo, e quindi è un personale che deve essere selezionato e snellito. Quindi c'è un calo ormai deciso, che prosegue dal 2015 oggi, delle spese relative al personale, ma è in fortissima crescita la voce dell'investimento, di più del 50%. L'investimento è l'investimento industriale. Pensate che di questi 22,3 miliardi in budget, che ogni anno quindi vengono spesi, non vengono ripartiti in tre anni, ogni anno si spende questa cifra, l'80% è destinato allo sviluppo industriale, quello che ho detto prima, ricerca, università, industria. E quindi ben si comprende come, adesso si capisce quello che ho detto all'inizio, cioè che cos'è alla fine della fiera questa cultura della difesa e si traduce in una cultura della nazione. La nazione sopravvive e si sviluppa, traggo io le conclusioni di tutto ciò che ho detto, nel momento in cui si sviluppa il comparto della difesa, per tutte le ragioni che finora ho detto. Praticamente si sta costruendo questo cerchio che alla fine si ricongiunge, dove il centro non può essere nient'altro che, per lo sviluppo del paese, per uscire dalla crisi, l'investimento nelle forze armate. Per concludere, è chiaro che i soldi oggi non ci sono e da dove dovrebbero arrivare, poi vedremo in che misura e vedremo come saranno rateizzati negli anni. Arrivano dall'Europa, tanto vero che la premessa di tutto il discorso, la premessa del ministro a questo documento in spesa programmatica pluriennale, e parla del recovery fund, cioè di questo tesoro, di questa cassaforte che, ricordiamo, l'Italia ne avrà la quota maggiore rispetto agli altri paesi. Quindi, in conclusione, questo non viene detto esplicitamente ai telegiornali, ma in conclusione una buona fetta di questi fondi del recovery fund, anziché andare alla sanità o andare chissà dove devono essere investiti, andranno invece in questo comparto, nel comparto della difesa. E quindi qui credo che abbiamo detto tutto su
senza dubbio
si intende questa cultura della difesa.
Direi che abbiamo davvero detto tutto, e tra l'altro è anche un'occasione per rilanciare le piazze che proprio su questi temi si stanno costruendo in giro per l'Italia, a Trieste, di cui non abbiamo ancora le dritte precise, a Livorno sarà il 7 novembre in Piazza Grande alle 16.30, a Reggio Emilia sempre alle 16.30 in Piazza del Monte, invece a Torino l'assemblea antimilitarista, che ha lanciato 3 giornate di informazione e lotta, ha deciso di chiuderle con il 4 novembre alle 17, dove ci sarà un presidio nella centralissima Piazza Castello, dove ogni anno si svolge la cerimonia delle forze armate in occasione della cosiddetta festa della vittoria, in quell'immane massacro che fu la prima guerra mondiale. Quindi questo appuntamento 4 novembre ore 17 Piazza Castello, proprio per portare l'occhio sull'impiego dei militari in funzione di ordine pubblico e sulla spesa militare, che assorbe tante delle risorse che potrebbero essere invece impiegate per la salvaguardia della nostra salute. Quindi direi che con questo chiudiamo un po' il cerchio. Io ti ringrazio moltissimo e alla prossima, ciao.
Alla prossima, speriamo alla prossima, che sia il più prossimo possibile, ma anche fisicamente.